Benissimo, ieri come avete visto forse anche dai messaggi abbiamo superato le 80 unità, anche stasera al primo turno c'era moltissima gente e questa è una grazia di Dio perché ascoltare la parola di Dio è una grazia sua. Nelle domande finali per la riflessione ho cominciato così: come è andata ieri? E come avete vissuto la giornata ieri sera e poi stamattina? Vorrei proprio cominciare così, no? Le cose che ieri abbiamo detto come introduzione agli esercizi valgono ancora. Quindi, questo momento che noi viviamo è come la punta dell'iceberg, il momento, diciamo, centrale, però poi durante la giornata dobbiamo cercare di conservare il raccoglimento, di riflettere sulle cose che abbiamo ascoltato, quelle che ci hanno soprattutto colpito di più, per vivere al massimo, non al minimo, per vivere al massimo questi momenti che il Signore ci regala. Il testo, la traccia, come ieri anche oggi, serve proprio per stare sull'argomento che trattiamo, sulle cose che impariamo, su queste cose che il Signore ci suggerisce, che ho preparato io, riflettuto a livello personale, che poi vi propongo, ma cercando di essere il più possibile strumento di Dio. Ricapitolo nel primo numero qualcosa di quello che abbiamo detto la volta scorsa, proprio per segnare con maggiore attenzione la meditazione di oggi, soprattutto se qualcuno non fosse stato presente ieri. La meditazione di oggi l'ho intitolata così: chiamati per nome, amati in modo unico. Ieri abbiamo insistito su questo bisogno, questa necessità, questa urgenza di entrare in sintonia col cuore di Gesù. Il nostro cuore deve entrare in sintonia col cuore di Gesù. L'esempio, ve lo ricordate, è quello dell'autoradio antica, no? Quando andando in macchina eravamo costretti ogni tanto a sintonizzare la stazione radio perché muovendosi la macchina la perdevo. Abbiamo detto che non c'è una sintonia automatica per il cuore come per le macchine oggi, che si sintonizzano progressivamente per non perdere la stazione che vogliamo ascoltare, ma che l'impegno del nostro cuore è quello di ascoltare il cuore di Gesù. E mi sembra che questo sia proprio l'elemento fondamentale, come scrivevo lì, ossia: o Cristo è per me contemporaneo, presente, attuale, o diversamente non è un Cristo vivo, è un pezzo da museo. O Cristo abita con la sua persona la mia esistenza, la mia vita. Non abita nella mia vita, ma abita la mia vita, una cosa differente. Oppure, per me Cristo non è vivo, come lo predichiamo, vivo e risorto. Abbiamo anche celebrato la festa di Cristo Re, lo diciamo in tutte le preghiere. Egli vive e regna nei secoli. O diversamente, appunto, io non posso, se non faccio questo sforzo, non posso incontrare Gesù. Incontrerò, probabilmente, o avrò una ipotetica relazione con uno che è un pezzo da museo. Però ditemi, e ve lo dico spesso questo, chi di noi si alza col pensiero di Napoleone e vive la giornata nella luce di Napoleone? I bambini domenica mattina mi hanno detto che Napoleone non era simpatico, evidentemente allora non è simpatico. O, che ne so, Cavour o Giulio Cesare, ditemi. Mettendo in essere un rapporto che si basa sulle potenzialità umane nostre. Vi ricordate la frase con cui abbiamo chiuso ieri? La frase di Santa Teresa: Cristo ci ama con un cuore di uomo. Vuol dire, se ancora ci amasse con il cuore di Dio, della divinità intesa in senso generale, sarebbe poco, perché sarebbe per noi distante. Ci ama con un cuore che è il cuore dell'uomo Dio Gesù Cristo. Allora, il figlio di Dio fatto uomo. Questo dobbiamo tenerlo presente, no? Perché, come dicevo ieri, come vi ripeto lì, questo è il senso profondo dell'incarnazione. Gesù è mio contemporaneo, ha voluto lui diventare mio contemporaneo ed è sempre con me. Mi sta accanto in ogni momento della mia vita, trasforma la mia esistenza dal di dentro, perché è tanto vicino da aver scelto di abbassarsi all'ultimo gradino possibile, che è quello dove io vivo. Sarebbe il gradino della mia povertà, parlo di una povertà soprattutto spirituale e morale, della mia fragilità, della mia manchevolezza, della mia debolezza e del mio peccato. Finiremmo con questo argomento del peccato. Gesù mi ama così, mi ama col cuore del Figlio di Dio fatto uomo, che si incarna scegliendo l'ultimo posto. Se non avesse fatto questo, sarebbe rimasto fuori qualcuno. Noi oggi ci scandalizziamo del cassonetto, sentite, ma la grotta di Betlemme che cosa era? Se non un cassonetto di quei tempi. O pensate che la vacca e il bue fossero, o l'asino fossero profumati di lavanda o di colonia. Puzzavano come puzzano tutti questi animali. E la stalla era questa grotta che era costruita, chi è venuto in Terra Santa con me sa bene di che cosa parlo. Questa grotta costruita nella parte posteriore delle case, che serviva da ripostiglio, da rifugio per gli animali, un immondezzaio. La parte anteriore era costruita in mattoni, si aggiustavano come potevano. Stessa grotta dell'Annunciazione, così, quella che è custodita nella basilica, no? Nella basilica è rimasta la parte posteriore con qualche mattone, il resto è stato portato a Loreto, dove viene conservata la casa della Madonna. Sappiamo che Gesù ha affermato con molta chiarezza questa verità, cioè la sua volontà di essere contemporaneo è presente nella vita di ciascuno di noi. Guardate quella citazione, Matteo 28, è la fine del Vangelo di San Matteo. E San Matteo riporta le parole di Gesù: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Sarò con voi sempre. Queste parole di Gesù vanno prese con serietà. Voi potreste dirmi: Don Chico, lo facciamo sempre. Lo so. Però è anche mio dovere richiamarvi a questo. Credere alla parola di Gesù significa non soltanto conoscerla, perché l'abbiamo sentita già da quando eravamo piccolini, ma crederla. E stiamo insistendo già il secondo giorno su questo. Gesù è vicino a noi. Gesù abita la nostra vita. Gesù ci è presente. Questo vuol dire, vi ricordate ieri, la profezia di Isaia: sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Questo canta la Chiesa nella notte di Pasqua. Sapete che è la liturgia più importante, no? La veglia madre di tutte le veglie. Quando, preparando il cielo pasquale, fa dire al sacerdote queste parole bellissime, vi ricordate, facciamo questi gesti fuori, il sacerdote prende lo stiletto, incide il cielo pasquale e dice: Cristo, ieri, oggi e nei secoli, a Lui appartengono il tempo e la storia. Appartenere vuol dire proprio questo, li abita, li vive, li condivide con noi. Adesso iniziamo il percorso di stasera. Gli antichi dicevano in latino, poi lo traduciamo subito, che il fine è il primus in intenzione et ultimo in esecuzione. Cosa vuol dire? Il motivo per cui io faccio una cosa è la prima cosa che mi viene in mente. Io voglio andare in ferie per riposarmi. In esecuzione questa è l'ultima cosa. Dovrò pagare i biglietti, fare il viaggio. Quando arrivo nel luogo di villeggiatura, allora mi riposerò. Il fine è il primo nell'intenzione, è l'ultima cosa che si realizza di fatto. Cioè, noi di solito prima vogliamo capire dove dobbiamo arrivare e poi percorriamo il cammino scelto per arrivare alla meta. Se il cammino da fare, come dicevamo ieri e ripetiamo oggi, è quello di riscoprire o scoprire un rapporto personale intimo mio con Gesù, dobbiamo arrivare a capire che il senso di tutto il mondo creato come del mio mondo personale, che vuol dire la mia famiglia, il mio lavoro, i miei affetti, le mie difficoltà di oggi. Tutto ha senso da una persona. Questa persona manifesta la presenza dell'Eterno ed è Gesù Cristo. Perciò nel mio discorso di fede, nel percorso che io faccio per crescere dal punto di vista cristiano, devo andare maturando, devo realizzare che il senso della vita per me è Gesù Cristo, il quale fa sì che la mia vita valga la pena di essere vissuta. Ve l'ho detto 2 domeniche fa. I sacrifici che fa una mamma, i sacrifici che fa un papà, o i sacrifici che facciamo tutti, il lavoro nostro personale, l'impegno che mettiamo in tutte le cose, o che dovremmo mettere in tutte le cose, o sono per amore di Dio, o se no non arrivano da nessuna parte. O sono fatti perché ho Gesù nel cuore e Gesù dà senso al percorso della mia vita, o non danno assolutamente nessun risultato. Una cosa fatta per forza è fatta per forza. Una cosa fatta per amore è fatta per amore. L'amore regge il mondo, l'amore è Dio. Per cui la mia vita vale la pena di essere vissuta se io, o Gesù Cristo, cerco questo rapporto con Lui. La mia vita ha questo scopo, questo fine. Essere vissuta per conoscere e amare Gesù, per stare vicino a Lui, in un rapporto vero, concreto, sensibile, quotidiano. Ieri ho insistito molto, non siamo illusi, non siamo gente suonata, non siamo gente portata dal vento, dalla moda, siamo gente radicata in una verità. Che cosa vogliamo dire quando veniamo alla messa la domenica? E possiamo essere 200, 300, quello che volete voi, ma diciamo il credo, io credo, non diciamo noi crediamo. È un'adesione personale a quella verità di fede che Gesù ci ha portato e alla sua persona. Io credo. Le scelte di fede, attenzione qui, le scelte di fede non sono altro che espressioni concrete di questa, la spieghiamo subito, è una parola tecnica, opzione fondamentale, scegliere di realizzare se stessi in Cristo. L'opzione fondamentale è quella scelta decisiva della mia vita che dal punto di vista di fede io faccio come cristiano. Possiamo fare altre opzioni fondamentali? Sì, decido di sposarmi con quella persona e non con un'altra, di fare quel lavoro e non un altro. Facciamo tante scelte radicali nella nostra vita. Nel momento in cui scelgo di sposarmi con quella ragazza, sto escludendo tutte le altre. Di fare quel lavoro, sto escludendo tutte le altre possibilità. Di abitare in quel posto, sto escludendo di abitare in tutti gli altri posti. Nel momento in cui, dal punto di vista di fede, io scelgo Gesù Cristo, sto scegliendo Gesù Cristo per realizzarmi in Lui, con la sua presenza nella mia vita. Per cui ciascuno di noi deve capire, proprio basandosi sulla sua esperienza concreta, che Gesù Cristo che ci rende più uomini, più donne, che ci fa maturi, equilibrati, disponibili, altruisti, costruttori di pace, misericordiosi, quello che dicono le beatitudini. Cioè Gesù Cristo che ci aiuta ad essere quello che dobbiamo essere. Lo diceva San Giovanni Paolo II, Gesù Cristo rivela Dio all'uomo e l'uomo all'uomo. È Gesù Cristo che ti dice chi sei. Non l'Unione Sarda, non internet, non la moda del momento presente. È Gesù Cristo. È Gesù Cristo che ti dà un senso pieno per la tua vita. Diversamente, che cosa abbiamo? San Paolo ce lo dice con un'espressione che noi non cogliamo molte volte, perché è nella traduzione anche meno facile cogliere. Dice, passa la scena di questo mondo. Con scena intende il palcoscenico del teatro, il termine è quello. Se no che cosa abbiamo? Abbiamo una specie di teatro che è quello che vediamo tutti i giorni. Quando per disgrazia accendiamo la televisione e vediamo la tipa o il tipo dimenarsi, il tipo o la tipa dire cose insulse e ci chiediamo: ma questo chi l'ha mandato? Quanto lo pagano per dire tutte queste fesserie in pubblico? Eccetera, eccetera. La scena, lo spettacolo, il palcoscenico del mondo. Gesù Cristo non ci vuole così. Gesù Cristo ci vuole autentici. Dicevamo ieri delle maschere, no? La maschera o nasconde nulla, cioè la metto perché non c'è nulla, almeno c'è una maschera, oppure nasconde qualcosa che io non voglio far vedere. Gesù Cristo toglie le maschere, abbiamo detto ieri, e ci fa percepire le cose e noi stessi come siamo in realtà, come le vede Lui. Senza Gesù Cristo e senza amore per Lui, difficilmente troviamo gesti di vera carità, altruismo, bontà. Spesso si tratterà soltanto di un impegno malcelato per mettersi in evidenza o essere notati. Avete mai visto quei palazzi, non so se anche qui a Cagliari, ma nelle grandi città, per esempio quando ero studente a Roma, si faceva, perché c'era il Giubileo vicino, grandi palazzi importanti venivano restaurati con i soldi di una banca o dell'Enel, eccetera. Allora facevano il ponte, poi davanti al ponte mettevano un grosso telo per quello che ripara i calcinacci, con l'immagine del palazzo stesso. E poi scrivevano grande, grande, il più grande possibile, restaurazione in corso, con i fondi che vengono dalla Banca d'Italia. Sì, facevi un gesto o un'opera notevole, un restauro, per metterti in evidenza però. E così sono tantissime persone. Così per esempio la carità. Che carità è quella di chi fa molte critiche, di molti consigli, dice molte cose, poi concretamente non dà nulla a nessuno. Come diciamo in sarda, manco acqua a Gesù Cristo. O se dà qualcosa lo fa nel modo più pubblico possibile per mettersi in evidenza. Monsignor Pillola aveva raccontato un giorno, non so se c'era qualcuno di voi sicuramente, che quel parroco aveva fatto, non mi ricordo se l'oratorio, un asilo, qualcosa del genere, e quando l'ha finito ha fatto una grossa lapide, una bella lapide, c'è scritto sopra: questo asilo, mi sembra che fosse un asilo, questo asilo è fatto con i consigli dei ricchi e con i soldi dei poveri. Sì, perché così. Nella vita di fede devo fare delle scelte che mettano in evidenza che cerco Cristo, che voglio Cristo, che ho capito che Lui è tutto per me. Ve l'ho scritto in latino, bellissimo, e lo traduciamo certamente, ma è già comprensibile. Michi vivere Christus est et mori lucrum. Per me vivere è Cristo, morire un guadagno. Dire questo, siamo tutti cristiani e tutti abbiamo questo programma. Per me vivere è Cristo. Se no, perdo tempo. E tante persone, voi lo sapete bene, perché conoscete il mondo come me, forse anche di più, soprattutto i più grandi, tante persone arrivano al capolinea o vicino al capolinea con una forte delusione nel cuore, capendo di aver perso tempo. E questo è bruttissimo. Cristo dunque, dobbiamo ricordarlo e apprezzarlo. Guardate, questo termine etimologicamente vuol dire dare un prezzo alle cose. Apprezzare Gesù vuol dire capire questo amore che non si può misurare, dicevamo ieri. Cristo dunque dobbiamo ricordarlo e apprezzarlo, è la via scelta da Dio per venirci incontro. Com'è che Dio ci ha detto che è vicino a noi, ci ha dimostrato il suo amore redentivo per noi, mandando il Figlio, che è diventato uno di noi. Dio scende a livello umano non solo per parlarci, ecco la parola di Dio, ma ancora di più in quello che fa e in quello che vuole che noi facciamo con Lui. Come diciamo nel Padre nostro, la tua volontà sia fatta. Il cristiano è uno che vive di Cristo. Questo è il cuore della meditazione di oggi. Qui cogliamo la bellezza di chiamarci cristiani, del nostro nome. Ad Antiochia, dicono gli Atti degli Apostoli, per la prima volta fu dato ai seguaci di Gesù questo titolo, probabilmente, dicono gli studiosi, per prenderli in giro.